passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:39 minuti, i numeri di telefono per chiamarci in diretta, sempre gli stessi, ve li ripeto naturalmente, il numero verde 800 24 00 24, sms al 349 238 6666, la zanzara @ radio24.it, pronti a cogliere le vostre telefonate per commentare i fatti del giorno. Iniziamo però dai telegiornali, TG2 delle 18:30.
A Torino, in occasione del G8 dell'università, con rettori di 19 paesi, studenti in corteo contestano il summit. Domani, nuova manifestazione. Va a fuoco un piano del palazzo della sede della Commissione europea a Bruxelles. Momenti di panico, nessun ferito, escluso un atto doloso. Marchionne, nuovi incontri in Germania, la Merkel, trattative per la Opel in fase decisiva, indiscrezioni sul piano, l'amministratore delegato Fiat resteranno tutti gli impianti tedeschi. Tragedia sul lavoro in Sicilia, imprenditore precipita in un pozzo profondo 30 metri e muore, salvati il figlio afferrato per un braccio, stavano riparando una pompa. Esonerato dalla Juventus l'allenatore Claudio Ranieri, da oggi la squadra affidata a Ciro Ferrara. Risale a ben 40 anni fa l'ultimo esonero di un allenatore.
Va bene, erano i titoli principali del TG2, anzi tutti i titoli del TG2, studio aperto subito.
Torino, gli studenti dell'Onda scendono in piazza contro il G8 dell'università, scontri con la polizia, paura, 3 feriti, la città in subbuglio, ma il peggio è atteso per domani, annunciati i manifestanti da tutta Europa per sfidare il vertice dei rettori, serata di tensione, la situazione è in diretta. Un genitore di San Giorgio a Cremano si presenta a scuola con il coltello, lo punta contro uno studente colpevole di aver litigato con la figlia. Panico tra ragazzi, poi l'uomo viene...
Va bene, avete sentito il primo titolo di Studio Aperto. Non c'è niente di più prevedibile come gli incidenti al G8 dell'università. Perché si organizzano i G8 dell'università a Torino con i rettori da tutta Europa? Perché poi le contestazioni, poi a Torino, figuriamoci, le contestazioni sono prevedibilissime, naturalmente. Il contorno di incidenti. Il numero è sempre lo stesso, 800 24 00 24, e non c'è dubbio che il personaggio di queste ore, degli ultimi giorni, sia il ministro Ignazio La Russa, ministro della difesa, che ieri a un certo punto, un po' euforico forse per lo scudetto dell'Inter, se ne è uscito con una frase: faccio un po' come Mourinho, che dice prendetevela con me, ma lasciate in pace la squadra. Qual è la polemica che ha coinvolto La Russa? Forse molti di voi lo sanno, si sta parlando sempre dell'immigrazione clandestina, del modo di respingere gli immigrati e delle polemiche tra l'ONU e il governo italiano. La Russa se l'è presa con Laura Boldrini, che è la rappresentante dei rifugiati dell'organizzazione per i rifugiati dell'ONU in Italia, e se l'è presa in questo modo. Sentiamolo, si tratta di un audio di sabato.
A me sembra molto più umano riaccompagnarli immediatamente al porto di partenza, altrimenti significa volere aiutare questi signori a eludere la legge in maniera criminale, a fuggire o a non dare le loro generalità. Delle due l'una, quindi: o la signora Boldrini vuole che non rispettino la legge, o la signora Boldrini vuole una cosa che è disumana nei confronti dei clandestini.
E qui dunque va fatta una prima precisazione, poi è lo stesso La Russa a darla nel corso poi delle numerose altre interviste rilasciate. Non è vero che La Russa ha dato della criminale alla Boldrini, si parlava di una politica criminale. È anche vero che La Russa ha aggiunto, oltre alle frasi che avete sentito, che l'ONU conta come un fico secco e ha un comportamento disumano e criminale, che è quello che avete ascoltato. A proposito della Boldrini, ha parlato invece di una persona che vota Rifondazione Comunista e porta il cognome di un noto capo partigiano, qui sbagliandosi, perché non c'è nessuna parentela tra Laura Boldrini e Arrigo Boldrini, il noto comandante Bulov della Seconda Guerra Mondiale. Il giorno dopo La Russa dice era un comizio, non è questo, è un'altra spiegazione, al comizio ci arriveremo.
Mi dispiace se si è sentita offesa, io non ho mai detto la Boldrini è criminale, ho detto se uno non ritiene che l'azione dei marinai sia umanitaria, sbaglia, a meno che, ma sono certo che non è così, uno non voglia essere a sostegno di chi elude la legge, e i criminali di cui parlavo fra l'altro erano quelli della tratta.
E qui mi sembra che la Russa si trovasse a Tripoli. Il comizio, ma in fondo mi sono espresso in quel modo, in un certo modo, anche sulla Boldrini, partigiani, Rifondazione Comunista, vota Rifondazione Comunista, perché si trattava di un comizio.
Io non ho mai pensato, ma seriamente, intanto lei sa com'è la differenza tra una dichiarazione, una trasmissione e un comizio, no?
Certo.
E quello era un comizio. Comunque io, siccome non ho da rinnegare niente, dico che ho usato un tono comiziale, che non rinnego come tono comiziale, ma non è il linguaggio che uso quando devo fare una dichiarazione. Questo è evidente, la foga comiziale è una cosa, l'intervento ragionato e pacato è un altro. Ora siamo all'intervento pacato.
L'intervento pacato dopo il comizio. A proposito del respingimento, sempre nella trasmissione che avete sentito, che è quella di Luca Telese, che conduce la mattina su Radio 3 Faccia a Faccia, la Russa dice: respingere è certamente più umano.
Questa pratica è molto più umana, perché se no non si capisce. Da lì non è che ho detto tu sei disumana, tu sei criminale, ho detto che è molto più umana questa pratica, questo comportamento della Marina italiana, che fra l'altro obbedisce solo alla legge del mare, non lo faccio con la forza.
Quindi è molto più umano questo che centri di detenzione.
E quindi dico, se voi volete l'altra cosa, siete meno umani, quindi disumani, a meno che non avete la riserva mentale di dire che devono rientrare in Italia per sperare che poi scappino dai centri di identificazione o che non siano identificati, che si sparpaglino nel territorio e che creino i noti problemi. Quello sì sarebbe un comportamento che aiuta i criminali, che sono quelli che fanno la tratta di questi disperati.
Dopo il traffico sentiremo altre spiegazioni di La Russa alle frasi che lui ha detto sono venute fuori in un comizio, soprattutto gli sbagli su Laura Boldrini, che vota Rifondazione Comunista, che ha il nome di un noto partigiano, di un noto esponente della lotta partigiana. Allora La Russa cerca di giustificarsi da alcune frasi pronunciate nei confronti di Laura Boldrini: vota per Rifondazione Comunista, ha un cognome simile a quello di un noto partigiano. Sentitelo sempre da Luca Telese.
Ho già detto che mi spiace se la signora Boldrini, della quale non ho mai idea, ho detto che mi hanno dato informazione che è di estrema sinistra, ma è
Caso di omonimia.
No, non ho mai detto che è parente di Boldrini, non l'ho mai detto. Ho detto si chiama Boldrini.
Abbiamo scoperto che c'è una Laura Boldrini di Rifondazione che non ha nessun rapporto con...
Vabbè, non lo so, a me questo hanno detto. Comunque non ho mai detto che il cognome era legato. Perfetto. E fra l'altro con massimo rispetto per il capo partigiano, che credo sia fatto scomparso appunto, quindi ci mancherebbe, l'ho detto subito per fortuna.
Va bene, insomma, io credo che a un certo punto un ministro, anche se siamo in campagna elettorale, La Russa è candidato, non ha detto delle cose assurde sulla politica criminale, quello era un ragionamento politico, condivisibile o meno, però insomma, che c'entra dire mi hanno detto che è di estrema sinistra. Alberto da Milano, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Ma io vorrei così esprimere la mia opinione. Ho sentito la trasmissione di venerdì sera, lungamente ha trattato questo argomento. A mio giudizio i respingimenti non sono altro che il malessere generato da un'assenza di leggi chiare e che rendono vivibile il rapporto con gli extracomunitari. E quindi ritengo che siano così un po' l'eccesso, ma se ci fosse o se la legge che viene approvata sarà veramente una legge equa, una legge moderna, una legge che prende in considerazione le esigenze di tutti, comprese per primi le persone che fuggono da stati autoritari o d'altro, sicuramente i respingimenti forse verranno addirittura non solo diminuiti ma addirittura eliminati, perché sicuramente non sono una bella cosa.
Sì, il problema Alberto è che dietro c'è un enorme traffico di persone con guadagni secondo alcuni superiori addirittura a quelli del traffico della droga in alcune zone. La ringrazio, Alberto. Andiamo in provincia di Latina. Antonio, buonasera.
Salve, buonasera, signor Cruciani. Complimenti per la trasmissione e per la pazienza che ha con le mille persone che la chiamano. Io stavo sentendo l'intervento che stava facendo prima con l'altro radioascoltatore. Le posso dire una cosa, il concetto di non far entrare in Italia chiunque penso sia un concetto fondamentalmente giusto, perché altrimenti si creerebbe il caos. Io non penso che respingere delle persone in mare per rimandarle in posti dove poi non si sa queste persone che fine faranno, penso sia una cosa del tutto disumana da parte del nostro paese. Però ecco,
guardi che non è vero che non si sa il luogo dove vanno in alcuni campi. Queste persone in particolare, quelle degli ultimi giorni di cui si è parlato, vanno in alcuni campi in Libia, dove sono presenti anche degli osservatori dell'ONU. Naturalmente poi il trattamento dipende da campo a campo e da paese a paese, ma si sa esattamente dove vanno a finire.
Sì, però da dire qui che noi stiamo dando accoglienza e che stiamo facendo tutto il possibile per queste persone a volte mi sembra un pochino
esagerato. Noi mi sembra che diamo accoglienza a un sacco di gente, Antonio. Siamo un paese molto accogliente da questo punto di vista.
Sicuramente, no, è la politica di questo governo circa gli extracomunitari provenienti appunto da questi paesi che mi sembra un po' eccessiva. Tutto qui.
La ringrazio. Bruno da Catanzaro, buonasera.
Buonasera a lei. Allora, io ho solamente due constatazioni. Prima, l'ONU, quando quelli di Malta facevano affogare o rischiavano di affogare i migranti in mare se non intervenivano gli italiani, dove stava? Seconda constatazione, se l'Italia, come spesso detto a Bruxelles, per quanto riguarda gli immigrati, non è e non può essere solamente un problema italiano, l'Europa perché non interviene? Perché non dice la sua? Perché non mette anche lei i soldi o in campo altri metodi?
Guardi che c'è un progetto europeo da questo punto di vista che si chiama Frontex, in cui c'è il pattugliamento, ci sono fondi eccetera eccetera, e si fanno un sacco di respingimenti, nessuno ne parla. Non mi risulta che l'ONU abbia preso posizioni dure nei confronti di altri paesi, almeno questo si è detto nei giorni scorsi, per cui diciamo non è vero che l'Unione Europea non faccia nulla. Certo, non c'è una politica decisa e comune degli stati da questo punto di vista.
Sì, perché è assente attualmente, nel senso che in questo problema, che è tutto nazionale, non europeo, quantomeno non come dibattito politico, perché non si fa viva l'Europa?
E perché non si fa viva l'Europa? Ripeto, i programmi per quello che riguarda il pattugliamento delle coste esistono, non è che non esistono, però è vero, ha ragione lei, non c'è una politica comune per quello che riguarda l'accoglimento dei clandestini. 800 24 00 24, prima di andare al giornale radio voglio farvi ascoltare che cosa De Magistris, l'ex giudice De Magistris, anche lui in campagna elettorale, il quale è tornato sul tema del piduismo. Secondo lui non c'è pericolo di un ritorno del terrorismo. Si parlava naturalmente dell'aggressione subita da Gianni Rinaldini nel fine settimana a Torino, ma invece c'è un ritorno del piduismo.
Il dissenso nelle fabbriche non significa terrorismo, bisogna stare ad ascoltare. L'Italia ha avuto nel passato grandi movimenti di piazza, grandi movimenti di popolo, dal quale solo alcune frange sono andate poi nella lotta armata. Io non vedo assolutamente il rischio terrorismo, io vedo un rischio piduista nel paese, un'altra cosa.
È un rischio piduista, non è la prima volta che ne parla De Magistris. Cristian da Torino, buonasera.
Ah, buonasera. Senta, io sono un cittadino svizzero con regolare permesso di soggiorno in Italia, sì, di cui ho una fidanzata che vive in Indonesia. Allora, io per richiedere un visto per turismo di massimo 90 giorni devo esibire 12 differenti documenti, tra cui passaporto, lettera di invito, dichiarazione dei redditi, fiduzione bancaria di 3.000 euro, certificato di idoneità abitativa, certificato di lavoro da parte di lei, 2.000 euro di travel check, biglietto aereo con andata e ritorno, certificato di iscrizione nella ditta per cui lei lavora, che è iscritta alla Camera di Commercio, dichiarazione della banca sullo stato del saldo.
Questo è straordinario, nonché drammatico da un certo punto di vista. Un ascoltatore mi scrive subito un messaggio che non è sbagliato: trovo ipocrita tutto questo strombazzo, così si esprime, sui risolutivi respingimenti del 2-3% degli arrivi di clandestini, quando tutti sanno e dicono che il 97% dei clandestini arrivano in pullman dalle frontiere di terra del nord-est. Questo scrive un ascoltatore che si chiama Lio. Andiamo a sentire i titoli del TG3.
Fermatevi o morirete. In esclusiva al TG3 a Repubblica TV il drammatico abbordaggio di una motovedetta libica a un barcone di immigrati. Maroni, basta polemiche sull'immigrazione, fondamentale il ruolo dell'ONU. L'alto commissariato alla Russia, accuse inaccettabili. Franceschini, le banche non aiutano le piccole e medie imprese, per loro sempre più difficile accedere al credito, intervenga il governo. Il G8 dell'Università a Torino, scontri tra studenti e polizia, lancio di uova ed alcuni fermi, traffico bloccato e cassonetti rovesciati. L'aggressione dei Copas al segretario della FIOM è un atto sgangherato, dice Epifani, ma salari bassi e la crisi generano malessere sociale. Il digitale terrestre in Piemonte, entro l'anno in Campania e a Lazio, la RAI investe 700 milioni per allargare l'offerta e migliorare la qualità. A Cannes, accolto da lunghi applausi, l'ultimo film del regista inglese Ken Loach, protagonista il mito del Manchester, Eric Cantona.
Va bene, questi i principali titoli del TG3, sentiamo Sky.
Fiat Opel, Marchionne esclude chiusure per la stampa tedesca, ora rischia la Lancia.
Maroni chiede di fermare la polemica tra l'agenzia dell'ONU per i rifugiati e la Russia.
La Lega propone i magistrati eletti dal popolo, no, dell'ANM è contro la Costituzione.
Centinaia di studenti assediano il vertice, scontri e fermi al G8 dell'Università di Torino.
Bugli e coltelli, 13enne ferito a Napoli da coetanei rissa per uno sguardo di troppo.
Netanyahu da Obama a Washington, in agenda processo di pace nucleare in Iran.
Birmania, prima udienza del processo a San Suu Kyi, rischia 5 anni di carcere.
Fede High Tech, annuncio del Vaticano, Benedetto XVI aprirà un profilo su Facebook.
Pubblicità non autorizzata a Woody Allen, la battaglia legale da 5 milioni di dollari.
La Juventus esonera Claudio Ranieri, arriva a Ciro Ferrara per salvare la Champions League.
Eccoci qui, 1920 800 24 00 24, il numero di telefono per chiamarci in diretta. Sentirete fra poco un pericoloso fascista, uno che vuole le leggi razziste, sentite.
Possiamo tranquillamente, può non il governo, ma uno Stato, lo Stato, accettare che le migrazioni siano gestite sostanzialmente dalle organizzazioni mafiose nazionali e internazionali. Queste organizzazioni che oggi hanno il monopolio sostanzialmente dei traffici di persone, sono un nuovo schiavismo, queste persone devono essere contrastate e questi conoscono solo due leggi, il guadagno, e su questo si può far poco perché la domanda purtroppo è una domanda quasi inesauribile, sì, almeno per una lunga fase, e la forza, perché non capiscono altre cose. Solo due risposte, ma la forza è una risposta che può essere necessaria in alcuni casi, ripeto, come Stato, non come governo.
E beh, insomma, questo pericoloso fascista, razzista, quello che vuole l'introduzione di leggi draconiane sull'immigrazione, pericolosissime, che violano i diritti umani, eccetera, eccetera, tutto questo, tutto quello che si è detto nei giorni scorsi, era il sindaco di Torino Chiamparino, intervenuto questa mattina a Mattino 24. Va bene, insomma, avete sentito come le cose, magari nei toni possono cambiare, però le persone ragionevoli secondo me la pensano allo stesso modo. Certamente non si può dire che la Libia sia un paese come la Spagna dal punto di vista, diciamo, del rispetto dei diritti umani, eppure tra le cose dette dal ministro La Russa c'è anche questo, poco rilevata in realtà. L'ha detta sempre nella trasmissione condotta da Luca Terese, Faccia a Faccia, su Radio 3. Sentite.
Sentirebbe garantito se fosse uno straniero in Libia? Io le lo chiedo proprio con la mano sul cuore. Si sentirebbe garantito dalla Libia di Gheddafi?
Lei sta dicendo che la Libia di Gheddafi cosa fa agli stranieri?
Che forse non rispetterebbe tutti i diritti civili.
Io so che la Libia...
No, se fosse la sua vita.
In Libia ci sono stato mezza giornata soltanto l'altro giorno e ho visto un paese civile, comunque un paese assolutamente civile, a livello più avanzato rispetto a molti.
Guardi, va benissimo, le ho chiesto solo se lei se fosse la sua vita e se fosse in Libia, se si sentirebbe garantito.
Sentirei meno garantito che in Italia, se vuole sentire questo, ma egualmente garantito, forse come se fossi in Spagna.
E questo già mi pare una cosa ragionevole.
Insomma, io non capisco questo paragone con la Spagna, cioè dal punto di vista dei diritti umani la Libia sarebbe come la Spagna, insomma, francamente questo mi sembra, questa mi sembra un'esagerazione. E poi come si fa a dire, siccome ho passato mezza giornata in Libia l'altro giorno, allora mi sembra un paese civilissimo rispetto agli altri paesi africani? Insomma. Io credo che non è che la Russia l'hanno portato dentro un campo dell'ONU, né magari nelle prigioni dove c'è qualche dissidente, eccetera eccetera. Va bene, 800 24 00 24. D'altra parte, il modello del multiculturalismo, secondo la Russia, è un giocatore dell'Inter. La Russia è tifosissimo dell'Inter e si è paragonato addirittura a Mourinho in queste ore, cioè Balotelli.
La generazione Balotelli mi piace, io sono amico di Mario, ci mandiamo i messaggi.
Grazie, ma non... a Dio c'è l'Inter.
No, non è l'Inter, no. Perché insieme a Mario sono amico di Jimmy, che è un ragazzo che fa il giardiniere in Albania. Se vuole le do il numero di telefono.
No, ma io lo so che lei identica, ha forti relazioni.
Nella stessa identica condizione, cioè sono italiani o in procinto di diventare tali. Io sono assolutamente convinto che l'Italia è di chi la ama. Di chi l'ama, più degli anni che ci vogliono, più delle altre cose, di chi l'ama.
Di chi l'ama, d'accordo, insomma Balotelli, la generazione Balotelli, l'amicizia con Jimmy. Avete sentito questo dal ministro della Russia, che naturalmente, la russa, non la Russia, che naturalmente, inutile che ve lo ripeto, siamo in campagna elettorale ed è uno dei ministri, anzi l'unico ministro in corsa, candidato, poi naturalmente a Strasburgo non ci andrà mai. Sempre 800 24 00 24, un'altra persona che va molto nelle trasmissioni, eccetera, è De Magistris, l'ex procuratore che ha fatto molto discutere. Era da Lucia Annunziata ieri e cosa ha detto? Ha detto che secondo lui tutta questa vicenda di Noemi Letizia, le frequentazioni del Premier, insomma ci sono, c'è materiale per aprire un'inchiesta nei confronti di Berlusconi. Alla fine l'ha detto, sentite.
Ma non c'è dubbio che ci può essere, come ci possono, c'è stato anche in fatti del recente passato che hanno coinvolto in qualche modo la vita privata del Presidente del Consiglio Berlusconi. Fermo restando che anche a me non è un tema che appassiona, però credo...
Sì,
è un
no,
tema
adesso che... stiamo parlando se ci sono gli estremi.
Guardi,
per aprire un'inchiesta.
Io non conosco bene, ma l'ho risposto, ritengo che sì, si possano che essere si degli estremi, così come anche nel recente
e
passato.
E quali sono? Quali potrebbero essere?
Bisogna verificare estremi? Se lui ha un rapporto costante con persone che si trovano, che sono io minorenni, questo è il tema sul quale si può discutere. Però,
e l'altro,
ripeto,
della concussione?
Bisogna vedere anche quello, il tema della concussione che ha riguardato anche nel passato.
Perché ci sono
vicenda
molti misteri, soprattutto...
Anche una vicenda un po' frettolosamente, secondo me, mi permetto di dirlo, archiviata sulla vicenda, per esempio, Berlusconi-Sacca. Anche là, secondo me, c'era qualche aspetto che poteva essere maggiormente approfondito sulla vita, tra virgolette, privata del Presidente del Consiglio. Fino a che l'inchiesta giudiziaria non dica che c'è qualcosa di veramente rilevante, io sono un garantista. Sì. Quindi là lasciamo alla magistratura. Io credo che degli spazi ci possono essere. Adesso il giudizio grave deve essere, secondo
quindi
me, quello etico.
Quindi pensa che qualcuno si muoverà
potrebbe,
per aprire...
So, potrebbe darsi.
Vabbè, secondo De Magistris si può indagare sul rapporto costante con le minorenni, d'altra parte la posizione più o meno, naturalmente non sostiene che bisogna per forza indagare, però la stessa posizione... Repubblica, e frettolosamente archiviata la questione di Sacca, cioè non esiste l'archiviazione, esiste l'archiviazione frettolosa. Andiamo a Torino da Cristian, che ci stava raccontando le difficoltà che incontra per far arrivare in Italia la sua fidanzata, per far rimanere più che altro in Italia, o far arrivare, che poi è la stessa cosa, la sua fidanzata indonesiana. Cristian.
Allora, buonasera. Buonasera a tutti. Io volevo, come dicevo prima, io per avere un visto turistico per 90 giorni per una cittadina indonesiana che viene in Italia qua per vacanza, ho bisogno di esibire tra me e lei ben 12 documenti. Se ne manca anche solo uno di questi, il visto non si ottiene, per un costo totale dai 500 ai 700 euro. Questo è veramente questa è già una frontiera, un vero muro burocratico. Che adesso io vorrei sposarmi e se ne aggiungono altri documenti, quindi non capisco perché ci facciamo impressionare dal respingimento delle frontiere, dai barconi che si rimandano indietro, quando chi vuole entrare legalmente ha un calvario burocratico che non tutti sono in grado di
no
di
certo Cristian, lei ha perfettamente
dei soldi.
No, assolutamente, lei ha perfettamente ragione, però bisogna anche dire che spesso attraverso quelli che possono essere considerati dei trucchi, non sarà il suo caso naturalmente, magari magari ci sono persone che arrivano e poi restano in Italia senza averne il diritto, no? O comunque ci sono dei modi, tra virgolette, legali di arrivare in Italia attraverso appunto dei finti ricongiungimenti, la questione dei matrimoni la conosciamo, per carità, questo non giustifica che ci sia un iter burocratico che diventa un calvario per le persone che, insomma, per le persone per bene, per le persone che non vogliono truffare lo Stato, no?
Sì, però allora a quel punto lì io non dovrei vedere clandestini, cioè o si fanno delle regole rigide che però siano valide per tutti, non solo le regole rigide per chi vuole essere legale.
No, ma lei ha perfettamente ragione, Cristian, la ringrazio. Andiamo a sentire altri ascoltatori. Mario dalla provincia di Pavia, buonasera.
Buonasera Crociani, ho telefonato dopo aver sentito Cristian, in quanto anch'io mi sono riconosciuto nel suo calvario, anche se leggermente differente, in quanto quella che adesso è mia moglie, la mia fidanzata di allora, è olandese.
Vabbè, gli olandesi non hanno problemi in Italia, ma mi sembrano molto diversi i casi, insomma l'Olanda fa parte dell'Unione Europea, e non c'è problema, insomma. Qual è lei che tipo di problemi ha incontrato?
Sono d'accordo con lei, io quando lei è venuto in Italia siamo andati, la prima cosa che abbiamo fatto per essere in regola siamo andati al comune per richiedere la residenza. Il comune ci ha girato dopo un consulto interno loro col capo ufficio alla questura, in quanto mia moglie avrebbe dovuto avere il permesso di soggiorno. Io ho fatto presente che essendo l'Olanda nel trattato di Schengen non credo che mia moglie avesse dovuto avere permesso di soggiorno. Purtroppo abbiamo dovuto iniziare le pratiche per poterlo avere. E qui è iniziato il calvario che è durato 8 mesi e 14 mezze giornate di ferie. Adesso io chiaramente gliela faccio breve. In sostanza ci siamo trovati in un circolo vizioso in cui lei per avere il permesso di soggiorno avrebbe dovuto avere la carta sanitaria, quindi la tessera sanitaria, che non le veniva rilasciata in quanto aveva bisogno della residenza. E noi dalla residenza eravamo partiti. Oltretutto alla questura non avevano un modulo per i cittadini comunitari, quindi mi è stato preso un ciclostile di quelli extracomunitari, depennati i documenti che non servivano e aggiunti quelli che servivano per un cittadino comunitario.
Cioè lei mi sta raccontando che se uno vuole sposare una persona dell'Unione Europea di nazionalità, non so, francese, spagnola, eccetera, eccetera, incontra problemi burocratici insormontabili.
Assolutamente, alla fine abbiamo risolto in questo, tra l'altro per un caso, perché abbiamo trovato casa in una provincia diversa da quella in cui avevamo iniziato le pratiche. Quando siamo andati all'ASL per chiedere lo stesso documento che avevamo chiesto a Novara, l'abbiamo richiesto a Pavia, questi di Pavia non ci hanno chiesto la residenza e ci hanno rilasciato la tessera sanitaria che non ci rilasciavano a Novara, e questo ha sbloccato la situazione, perché poi non sto a farle la storia lunga anche.
Sì, però Mario, per carità, cioè, sicuramente per questa storia della residenza uno può incontrare problemi, però mi sembra una cosa molto molto diversa da quella che riguarda l'immigrazione clandestina tout court. Che poi la burocrazia italiana possa essere dannata, che addirittura da un paese all'altro ci possano essere cambiamenti e ci sono delle persone più preparate e meno preparate, questo non c'è dubbio, le credo assolutamente, però insomma non mi pare di poter paragonare le due situazioni. È questione purtroppo di una burocrazia malata. La ringrazio. Samir da Milano, buonasera.
Buonasera, buonasera Crociani. Buonasera Crociani.
Dica.
Da un po' di giorni lei ha chiesto una volta come mai l'ONU per respingimento delle imbarcazioni in Spagna e Grecia non hanno aperto bocca, giusto?
Sì, diciamo, a noi non risulta, poi magari è successo.
Sì, ma voglio dire, perché questi paesi penso ci hanno opposizioni più serie della nostra, sinceramente.
Lei è egiziano, Samir?
Di origine egiziana, ma sono cittadino italiano di oltre 15 anni.
Sì.
Io vedo esattamente quello che ha fatto il governo, una cosa giustissima, perché qualsiasi paese civile nel mondo non accetta clandestinità e frontiere aperte come vogliono la sinistra nostra, per esempio il PD no, il PD no, il partito del no, sarebbe, io lo chiamo così, perché non fanno altro di no, non c'è qualcosa di utile sentita, solo no su tutto, ma cosa vogliono non lo so, sinceramente fa ridere il comportamento civile che ha fatto il governo. Se loro dicono non è civile, No, questo è proprio il punto, perché nessun paese nel mondo può accettare quello che vogliono loro, lasciare il paese aperto per chiunque. Adesso la prossima politica deve essere combattere la clandestinità che c'è dentro, perché dentro c'è e nessuno può negare questo.
La ringrazio, Samir, della sua testimonianza, della sua opinione su questa vicenda. Alle 19.39 800 24 0024 abbiamo Nicola da Bari e poi Valeriano dalla provincia di Modena. Nicola, buonasera.
Buonasera, Cruciani.
Dica.
Allora, parliamo, ritorniamo all'argomento dei respingimenti. Faccio una piccola precisazione prima. Per me è soprattutto una questione di coscienza. Io ritengo, personalmente ovviamente, che respingere in mare delle persone che sicuramente non sono dei delinquenti, ci sono donne, bambini, sapendo che questa gente ha attraversato...
Beh, diciamo che non è che uno la parola delinquente ce l'ha scritta in fronte.
Lo so, ma tenga conto che non si può pensare che bambini, donne siano delinquenti.
No, ma non è questione di delinquenti, ma non è nemmeno un argomento da portare per dire non bisogna, siccome sicuramente non ci sono delinquenti, allora...
Non può essere, perché i delinquenti ci sono e non ce l'hanno scritto in fronte, ha ragione lei su questo, però io dico, uno che accetta di rischiare la vita per attraversare, e sappiamo cosa fanno per arrivare sulle coste libiche o altre coste, diciamo libiche perché in questo momento si concentra tutto lì. Quindi attraversano deserti, attraversano in condizioni davvero molto pericolose, quindi sapendo di poter morire. Quindi io credo che sia, come dire, veramente un problema di coscienza per me. Io non,
e dunque non... cosa bisognerebbe fare?
Organizzare meglio l'accoglienza. Cioè il punto è un altro.
Beh, ho capito, ma questi qua allora devono arrivare secondo lei, perché lei dice organizzare meglio l'accoglienza. Dunque qualsiasi barcone che si avvicina verso l'Italia secondo lei deve essere accolto.
Sì, ma per un motivo semplice. Perché qui poi il problema, voglio capire qual è un problema economico gestire l'accoglienza? È un problema di sicurezza? Quindi se è un problema economico, io mi chiedo se costi di più riportarli indietro piuttosto che accoglierli, primo. Se è un problema di sicurezza, è evidente che qui c'è tutto un interesse politico ad alimentare, cioè purtroppo secondo me, se si governa con il populismo, si è costretti a, intanto si cavalca il malessere, e quindi il malessere in questo momento qual è? La sicurezza, e quindi si alimenta tutto quello che dà insicurezza per un ritorno politico semplicemente, ma questo costringe ad alzare il tiro continuamente. Se io, lei ha detto, si parlava prima di una cosa, no? Del fatto che l'Europa non interviene. Ma io dico, giustamente diceva lei prima, può essere che l'Europa, anzi, c'è una normativa che praticamente Frontex, se non sbaglio, se non ho capito male.
Sì, è una sorta di programma più che normativa.
Una sorta di programma, che io credo, penso, magari, che preveda anche dei contributi per il pattugliamento, per l'accoglienza, eccetera. Quindi... diciamo che noi non siamo informati, che è la cosa più importante.
Sì, però io non voglio capire, Nicola, io capisco queste posizioni, ci sono delle questioni di umanità, in fin dei conti poi via mare arrivano poche persone, eccetera, eccetera. Però quando uno fa una domanda a persone che la pensano in questo modo, per carità, le posizioni sono assolutamente legittime, a questa domanda non c'è risposta. E questa domanda è molto semplice, anzi in realtà lei una risposta l'ha data, anche molto sincera, devo dire. La risposta è, ma insomma, lei in questa situazione cosa farebbe? Cosa bisognerebbe fare di fronte all'arrivo di barconi in Italia? Uno può dire, sì, insomma, possiamo chiudere un occhio, farli arrivare, poi c'è la procedura che riguarda l'accoglienza, i CPT, qualcuno resta, qualcuno scappa, c'è chi viene rimandato indietro, molto pochi, l'asilo politico, si verificano i documenti, procedure tutte lunghissime, intanto si riempiono i CPT, poi c'è chi protesta perché ci sono anche i CPT, e va bene. Però di fronte a questa domanda, insomma, cosa bisogna fare? Lei ha dato una risposta molto sincera, io li farei arrivare tutti, però lei capisce che una posizione del genere è anche molto pericolosa, perché se si dice in Italia non blocchiamo nessuno, facciamo arrivare tutti, insomma, è un problema, o no?
Cruciani, questa è un'estremizzazione che fanno tutti, istintivamente o meno.
Ho capito, Nicola, cosa bisogna? Lei vede un barcone bisogna all'orizzonte, fare, in acque internazionali, cosa farebbe? Mi spieghi concretamente, perché il punto è questo, non c'è l'ideologia, cosa farebbe concretamente?
Non manderei indietro, io non posso, la mia coscienza mi impedisce.
Dunque lei li farebbe arrivare in Italia, lei li fa arrivare in Italia e poi controlla, questo farebbe.
Esatto. Sì, sì.
D'accordo, no, ma la sua risposta
per il loro ascolto.
Ma io ho capito, Nicola, la sua domanda.
Dire, ma tutte le posizioni sono legittime e sacrosante, però io non so se sono depositario di verità assoluta.
No, ma nessuno di noi è depositario di verità, soprattutto di fronte ai drammi delle persone.
Certo, ma infatti siamo di fronte ai drammi delle persone, siamo di fronte alla coscienza, che dovrebbe guidare tutti, io spero. Perché se ci si lascia guidare la coscienza, le cose diventano più semplici.
E cioè, sì, però Nicola, lei capisce, la politica non è che si può far guidare solo dalla coscienza, la politica è anche altro, per carità, insomma, ci deve essere anche quell'aspetto di umanità e tutto, però ogni tanto si prendono decisioni anche col cuore spezzato, ecco, lo dico così, o no?
Ma non mi pare che qualcuno abbia il cuore spezzato per questa storia. Nel senso di chi è favorevole alla fine.
Ma io adesso lo sto dicendo a prescindere dal governo.
No, io l'unica cosa, ascolti, ha ragione, la cosa non è facile, me ne rendo conto. Ma io dico, gestiamo meglio l'accoglienza, non è difficile, non è costoso.
No, ma questo
portare indietro questa gente.
No, ma che bisogna gestire meglio l'accoglienza, i campi di permanenza. E questo non c'è dubbio, noi da questo punto di vista commettiamo anche diversi errori. La ringrazio, Valeriano dalla provincia di Modena, buonasera.
Pronto, buonasera dottor Ciani, a lei e a tutti gli ascoltatori.
Dica.
Ho ascoltato con molto interesse anche l'intervento del suo ascoltatore di precedenza e col cuore sono d'accordo con lui, però in pratica non ci si riesce a mettere quello che il signore lì dice. Io sono d'accordo anche con le politiche che stanno facendo il governo per cercare, diciamo, con gli accordi bilaterali di contenere, diciamo, queste partenze di questi barconi, però ho paura che in pratica a lungo andare questo metodo qui non dia più dei risultati, perché come si spengono i riflettori, quella gente io non la ritengo affidabile per controllare le partenze. Io punterei di più oltre che controllare.
Non ho capito questa cosa, non ho capito, non la ritiene più affidabile. Chi è che non ritiene più affidabile per controllare le partenze? Mi scusi.
Diciamo che
I libici
in modo particolare. Cioè, secondo me quando si spengono i riflettori loro chiudono un occhio, corruzione, tutto quanto. Secondo me sono.
Cioè ricomincia di nuovo la collaborazione della Libia, magari di agenti libici o di funzionari libici con gli schiavisti, con quelli che fanno partire la gente con i barconi. Questo può darsi, naturalmente ci vuole una grande volontà politica, bisogna andare avanti con gli accordi, bisogna vigilare, insomma con la Libia non c'è nulla di certo, non c'è dubbio.
Esatto, io cercherei di più invece, diciamo, di insistere su quegli imprenditori che poi non sono imprenditori, quelli che abbiamo noi qui, che prendono a lavorare questi poveri disgraziati per dei centesimi, li sfruttano, sono dei negrieri. Io quelli lì li perseguiterei in modo da metterli in condizioni, da rovinarli, da non permettersi più di prendere della gente a lavorare in nero. Hai capito?
Ma guardi che naturalmente da questo su questo fronte qua. Valeriano, naturalmente se c'è qualcuno che fa lavorare in maniera disumana le persone, se queste persone non vengono pagate, se lavorano in nero e vengono magari sottopagate, bisogna essere durissimi. Chi non è d'accordo su questo? Magari la legislazione in Italia è un po' leggera da questo punto di vista, sto parlando di quella punitiva, però insomma ogni tanto ci sono delle operazioni di polizia o delle operazioni della magistratura da questo punto di vista per colpire il lavoro nero. La ringrazio. 800 24 00 24. Silvia Balestra è una scrittrice, collabora anche con l'Unità. Buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui. Senta, le leggi razziali, ho letto oggi un suo articolo sull'Unità, all'ultima pagina. Ora, io dico una cosa, si può essere d'accordo naturalmente o meno con le politiche del governo, si può anche criticarle in maniera molto forte, bisogna magari stare ad ascoltare l'ONU secondo alcuni, ha sentito diversi ascoltatori che intervengono e dicono no, ci vuole più umanità, in fin dei conti sono poche persone quelle che arrivano dall'Africa, dalle coste africane, perché non accoglierle? Comunque bisogna farli arrivare prima in Italia, controllarli e poi eventualmente riportarli indietro e non respingerli tout court. Però in tutto questo dibattito continuo a non capire cosa c'entrano le leggi razziali o agitare la paura di leggi razziali. Si parla in fondo di provvedimenti che secondo alcuni addirittura non cambieranno poi nulla nella lotta all'immigrazione, dunque sono dei provvedimenti, come dire, bandiera, no? Siamo in campagna elettorale, secondo una parte dell'opinione pubblica e secondo una parte di commentatori. Però, ripeto, si possono criticare anche fortemente questi provvedimenti, però io continuo a non capire chi evoca le leggi razziali. Lei invece mi spieghi perché le evoca.
Sì, io lo spiego subito. A proposito di paura, mi sembra che chi agita i fantasmi delle paure più diverse e diversificate non stanno certo dalla parte di chi parla di leggi razziali, ma semmai dalla parte di chi da anni, e non parliamo degli ultimi mesi, parliamo veramente di anni, ha creato in questo paese un clima culturale di paura e di timore e di ostilità verso gli stranieri, primo. Secondo, le leggi razziali, io francamente, Cruciani...
Però mi scusi, chi è che secondo lei ha creato un clima di ostilità nei confronti degli stranieri?
Anzitutto la Lega, sicuramente. Poi vedo che negli ultimi giorni, in prossimità delle elezioni, gli vanno dietro anche, diciamo, persone che fino a questo momento non si erano esposte in modo particolare su questo versante, ma che adesso non esitano quindi a raccogliere gli argomenti più beceri e più terrorizzanti. E
secondo lei il clima di ostilità, mi scusi un attimo se la interrompo, sì, ancora su questo argomento, il clima di ostilità secondo lei come si crea? Solamente con delle parole o anche con dei provvedimenti concreti? Perché non è che risultano per esempio provvedimenti concreti che creano terrore nelle zone dove la Lega magari...
Per anni alle persone viene ripetuto che gli stranieri ti passano davanti nelle liste d'attesa per gli asili nido piuttosto che per le case popolari, e si lavora per mettere appunto per creare una guerra alla fine fra poveri, perché poi di fatto lo sappiamo bene che quelli più riguardati, diciamo, dal problema della criminalità, per esempio, che viene riferita agli stranieri, sono gli abitanti, per esempio, delle periferie delle città, e questo problema riguarda meno gli abitanti del centro. Quando per anni si ripete questa cosa, e quando per anni i telegiornali, l'informazione, non fa altro che creare il mostro, il capro espiatorio per me, che è lo straniero, mi creda, alla fine si semina purtroppo molto male. E quindi questo è uno a proposito di paura.
Sì,
a proposito,
sì,
di leggi razziali, io le dico che non mi piacerebbe per niente essere uno straniero oggi in Italia, soprattutto di alcune nazionalità provenendo da alcuni paesi, proprio perché sono stati creati dei mostri. Si parla sempre dei delitti che gli stranieri commetterebbero in Italia, non si parla mai per esempio dei delitti che gli italiani compiono contro gli stranieri, e già qui siamo di fronte, come dire, a una prima grossa spaccatura e a un segnale appunto che porta a criminalizzare, a seminare appunto odio, xenofobia, eccetera.
Guardi, io non nego, ecco, adesso arriviamo alle leggi razziali, io non nego che magari si parla di più alcune volte dei reati commessi dagli extracomunitari rispetto ad altri reati, sicuramente i media ogni tanto possono derapare, diciamo,
no,
così
tanto, hanno
qualche responsabilità, ma questo
con l'approssimarsi delle elezioni la cosa si fa veramente molto pesante, quindi diciamo che sono strettamente legate, non ogni tanto.
Cioè, secondo lei dunque questa storia per esempio dei barconi è stata tutta creata ad arte perché c'è la campagna elettorale?
Sì, e anche questo spostamento appunto diciamo verso le ali più estreme del governo è sicuramente legato al momento.
Cioè il reato di immigrazione clandestina non sarebbe stato introdotto, anche se ne parla da diverso tempo, se non ci fossero state le elezioni europee, le elezioni locali, eccetera eccetera, tutta questa questione delle ronde eccetera, senza la campagna elettorale non se ne sarebbe fatto nulla.
Ovviamente la Lega ci lavora da sempre su questi temi, diciamo che in questi giorni c'è stata un'accelerazione anche per via del pacchetto sicurezza, quindi ci siamo.
No, ma su questo si può discutere, io non riesco però a fare un ulteriore passo, perché insomma, ripeto, su questo poi uno può avere idee diverse, magari io la penso diversamente da lei, però siamo nel campo, come dire, delle opinioni legittime, tutte legittime, però evocare le leggi razziali, che è una cosa specifica, che è avvenuta in un certo momento storico, diciamo pure la verità.
Cioè,
vale destra, insomma, secondo me assolutamente irripetibile. Tutti noi, insomma, siamo consapevoli che quel
periodo storico. Ma noi speravamo che fosse irripetibile, speravamo.
Allora lei mi sta dicendo che siamo alla vigilia di del fascismo, oppure siamo già addirittura in pieno fascismo.
Quando si chiede di denunciare un immigrato clandestino che si presenta dal dottore, piuttosto che chiamare i presidi, piuttosto che addirittura dire delle sciocchezze assurde come
quello può essere un errore, quello può essere un errore, ma che c'entra il fascismo?
Ed è indice della fascistizzazione di questo paese in questo momento, e quindi comunque non siamo così lontani dal 38, purtroppo non siamo così lontani. Anche a scuola, impedire a dei bambini stranieri clandestini di andare a scuola o addirittura di iscriversi alla scuola materna, come da mesi ripete Salvini, è una cosa che veramente, cioè, mi indigna profondamente e che viene ripetuta come se niente fosse.
Lo può dire anche Salvini.
No,
ma Salvini adesso non so che cosa ha detto sui bimbi piccoli. Comunque non è la politica del governo
questa. Non devono entrare alla materna, i bambini della materna. Cioè, ci rendiamo conto, Cruciani?
Io conosco Matteo Salvini, non mi ricordo questa frase, l'andiamo a recuperare, ci credo che l'ha detta, per carità, non ci credo, però...
Io vivo a Milano, quindi conosco...
Ma anch'io vivo a Milano e incontro ogni tanto...
Allora mi sia sfuggito. Lo ritrovo
sicuramente, però ripeto, io considero molti di questi provvedimenti, poi concretamente, cioè i singoli provvedimenti, sbagliati, più che sbagliati, diciamo inutili, li considero. Però da qui alla fascistizzazione, come dice lei, al 38, sì, il salto logico non lo faccio, francamente. Però insomma,
allora, questi provvedimenti noi possiamo ripeterci, come per altre questioni, adesso io non apro un altro capitolo, un altro fronte che sembrerebbe lontano.
Per carità, che poi non abbiamo tempo.
Esatto, allora si fa ma non si dice, quindi si fa ma non si fa, poi però quando incontri lo stronzo che invece lo fa e che ti denuncia, poi dopo lo paghi tu sulla tua pelle, quindi cioè facciamo che invece non si fanno delle leggi così schifose e poi forse no, possiamo dire no, infatti noi non eravamo come nel 38, infatti non ci siamo comportati come nel 38, no?
Va bene. Grazie a Silvia Balestra. No, ma io ripeto, posso pensare magari come lei sui singoli provvedimenti che non sono efficaci, eccetera, però non arrivo al 38 e al fascismo. La ringrazio. Tra pochissimo avremo i primi telegiornali da farvi ascoltare, quelli di seconda serata, insomma, quelli tradizionali delle 20, la 7, TG1 e TG5. Marino da Milano per il momento. Marino, buonasera.
Salve Cruciani, innanzitutto complimenti, è la prima volta che telefono alla radio e telefono alla Radio 24. Io volevo intervenire sul discorso dell'immigrazione, ma non tanto parlare dell'immigrazione in sé, che penso che sia un fenomeno epocale.
Solo Marino, mi aspetti, TG5, arrivo subito.
Dopo le tensioni di sabato a Torino, scontri tra studenti dell'Onda e polizia al vertice tra i rettori universitari del G8, timori per la manifestazione di domani. Fiat Opel, Marchionne in Germania per l'accordo, vicina alla nascita del terzo gruppo al mondo. Preoccupati gli operai di Torino che condannano l'aggressione a Rinaldini. Processo farsa al premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Porte chiuse alla stampa e perfino al corpo diplomatico nell'aula del tribunale. L'autopsia conferma il piccolo Gabriel ucciso a calci e pugni. Arrestati la giovane madre e il compagno. Il padre di lui, mio figlio è innocente. Nati in Texas, due gemelli, figli di due padri diversi, un caso rarissimo nel mondo, rivelato dal test del DNA voluto dalla madre. La Juventus esonera Ranieri, squadra temporaneamente affidata a Ciro Ferrara, impazza il toto allenatori anche per altri grandi club. Dal freddo al caldo, torrido, temperature già sopra i 30 gradi, sale il consumo di gelato italiano e volano le esportazioni, il segreto qualità e tradizione.
Va bene, allora andiamo a Milano da Marino, poi sentiremo gli altri titoli, sempre 800 24 00 24, avete sentito il TG5 mette come primo titolo gli incidenti di Torino, è incredibile, ancora incidenti ad un G8, questa volta sull'università, si moltiplicano i G8 e poi attirano estremisti, anarchici, sovversivi dappertutto, che vogliamo fare? Che vanno apposta per occupare poi i primi titoli dei telegiornali, non è che hanno una piattaforma, un qualcosa di cui si discute, no, assaltano la polizia e basta, incredibile. Marino, dica.
No, stavo dicendo, l'intervento partiva dal discorso dell'immigrazione, che dicevo è un problema globale, epocale e di difficilissima soluzione.
Va bene, dunque?
Però sinceramente quello che mi ha allibito e che poi mi ha spinto a telefonare sono stati i ripetuti interventi del ministro La Russa. Qualche giorno fa aveva detto che, ma non tanto sul fatto dell'immigrazione in sé, ma proprio il tono, l'atteggiamento quasi spensierato con cui si è lasciato andare. L'ONU non conta un fico secco. Poi per la prima volta, prima ho sentito, mentre tornavo in macchina, in auto, ho sentito che l'Italia è meglio della Spagna, la Spagna è come la Libia. Secondo me questi sono sintomi di una classe politica che, pur affrontando problemi così gravi, ha perso, diciamo, la visione della realtà. Secondo me sono danni d'immagine, cose del genere dette da un ministro della Repubblica. Io ho fatto export per 10 anni, adesso faccio altro. Secondo me non fanno altro che peggiorare l'immagine che soprattutto in Europa, e io assicuro così, hanno di noi italiani come di gente, diciamo, un po' pressappochista, facile.
Sì, bisogna dire Marino, che per carità abbiamo dato giù alla Russa questa sera e non ci sono problemi da questo punto di vista, non perché bisogna farlo per forza, per carità, però certamente la frase la Libia è come la Spagna dal punto di vista della protezione dei diritti umani mi sembra che non stanno in cielo né in terra. Poi tutte le cose di contorno, Mourinho, la gaffe sul partigiano Bulov, su Laura Boldrini che vota Rifondazione Comunista, no, mi sono sbagliato, è di estrema sinistra, anche qui cose che non c'entrano assolutamente nulla col ruolo dell'Alto Commissariato dell'ONU, e dunque da questo punto di vista insomma il ministro l'ha detta grossa e ha commesso un errore anche grave da un certo punto di vista. Però sulla questione della politica criminale non è che abbia tutti i torti, Andando poi alla sostanza, lui dice è più criminale chi respinge i barconi oppure chi accetta il traffico, diciamo, di esseri umani sul mare. Insomma, da questo punto di vista,
difficilissima soluzione. Evidentemente nessuno, anche il commissario Boldrini, non penso che nessuno abbia una ricetta. Però secondo me c'è modo e modo di fare dichiarazioni, e queste sicuramente ci fanno male. Una cosa è detta da uno come me, una cosa è detta da un giornalista radiofonico come lei, la stessa cosa è ancora più grave se detta da un deputato, da un ministro della Repubblica. È veramente gravissima. Cioè, io ho lavorato con gli spagnoli, ho comprato gli spagnoli, ho venduto agli spagnoli, cioè secondo me sono anche avanti rispetto a noi. Poi non so nemmeno pure nel merito della questione, non so da dove nasce il confronto.
Ma guardi, la cosa della Spagna mi sembra particolarmente grave, cioè il paragone con la Libia. Sono stato mezza giornata in Libia, un paese civile. Poi ripeto, secondo me gli accordi con la Libia sono necessari, bisogna andare avanti, in alcuni casi è normale che si abbiano rapporti con la Libia. Insomma, non si possono invocare adesso la chiusura dei rapporti con la Libia, non si può invocare la chiusura dei rapporti con la Libia o comunque un atteggiamento duro con la Libia, quando tutti i governi italiani negli ultimi 20 anni hanno cercato di fare accordi per limitare l'arrivo di clandestini. Insomma, però il paragone con la Spagna mi sembra eccessivo. Sentiamo il TG1.
Immigrazione, ONU, inaccettabili critiche italiane, La Russa, governo compatto, Maroni, polemica incomprensibile, Fini, no a scontro elettorale. Franceschini, le banche non aiutano le piccole imprese, la maggioranza abbiamo messo noi in sicurezza gli istituti di credito. G8 dell'Università a Torino, tafferugli tra giovani e polizia, lancio di uova e fumogeni, domani manifestazione nazionale. Processo a porte chiuse per Aung San Suu Kyi, leader dell'opposizione birmana, il regime la riporta in carcere. Parla il magistrato che ha bevuto per sbaglio in un bar soda caustica, ci vuole una legge, dice, per evitare errori. La Juventus cambia allenatore, via Ranieri, arriva a Ferrara, 40 anni fa l'ultimo esonero, alle 21:10 a Torino la partita del cuore con Del Piero e Ramazzotti.
Va bene, 27 minuti, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. E dove andiamo? Napoli, Roberto, buonasera.
Buonasera dottore, salve.
Dica.
Sono abbastanza allibito dal fatto di... mi sto rendendo conto di vivere in un paese buonista, moralista, perbenista, esperti in protocolli internazionali, in etichette formali, tutti bravi, non si è capito che che giudicare l'azione politica del governo, le dico, io sono un elettore del centrodestra, non sono però un fan di Berlusconi, sono un elettore critico dell'azione politica della mia parte politica. Dico, giudicare un'azione politica con il metro della morale è una delle cose più inutili e più, secondo me, stupide da fare. L'unica cosa immorale in politica è fare una cattiva politica. Io non giudico Berlusconi perché fa il gallo, perché ha tre televisioni, perché ha potere editoriale, perché ha una squadra di calcio, perché ha azioni in compagnie assicurative, in banche, non me ne frega. Quando ho votato, cioè adesso lo sapevo, e quindi ho graziato Berlusconi su tutto col mio voto, tutti con il nostro voto l'abbiamo graziato. Io lo attendo a settembre, quando andrà alle case degli abruzzesi per i votati, lo attendo sulle azioni sulla crisi economica, lo attendo sui risultati delle azioni contro l'immigrazione clandestina, lo attendo sui soldi che le banche devono dare alle piccole e medie imprese, lo attendo sulle azioni che la Fiat dovrà fare quando diventerà questo colosso mondiale, però dovrà mantenere i posti di lavoro in Italia perché è stata aiutata con la rottamazione. Lo attendo su questo giudicherà la moralità o la immoralità del nostro presidente Berlusconi.
Roberto, guardi, io sono d'accordo con lei. Detto questo, in una moderna democrazia si discute anche delle scelte private, succede in tutti i paesi, delle scelte private di un presidente del Consiglio, o comunque, insomma, nell'opinione pubblica c'è anche un giudizio di questo tipo ed è inevitabile che sia così. L'avete sentito anche prima in un titolo del TG5, credo: il magistrato che ha bevuto soda caustica in un bar dichiara una legge per evitare errori. Devo dire, come suggerisce un ascoltatore da Varezia, Libero, che la soda caustica abbia fatto danni irreparabili. Se un magistrato, per carità, che ha tutta la nostra solidarietà, per aver bevuto la soda caustica al posto di non so cosa, dichiara che ci vuole una legge per evitare errori, insomma, mi sembra che siamo alla follia pura. 800 24 00 24, andiamo a Chieti. Chieti, Mario, buonasera.
Sì, buonasera, dottor Ciciani. Io, come ho già anticipato ad una signorina del vostro studio, ho chiesto a me stesso e chiedo a lei, come è possibile che la Chiesa, premetto che sono un cristiano praticante, pretenda dallo Stato italiano che tutti, dico, arrivino indiscriminatamente sulle nostre soglie, sulle nostre coste e che violino praticamente i nostri confini. Come si può pretendere da un pontefice che si tolga le scarpe quando va in una moschea e non si pretenda rispetto nei confronti di uno Stato, lo Stato italiano, che comunque ha delle porte e che vanno comunque rispettate? Cioè, io vorrei chiedere a lei, porre questo quesito, questa mancanza di rispetto, di sensibilità anche nei confronti di uno Stato, quello italiano, che certamente sta facendo tanto per accogliere questi
guardi temporali. Mario, la Chiesa da questo punto di vista ha una posizione che è quella classica, storica, tradizionale, insomma non mi sembra poi che si siano espressi. Sì, credo su alcune posizioni, su alcune leggi, c'è stata anche la Conferenza Episcopale Italiana. Certamente la posizione della Chiesa è molto decisa da questo punto di vista. Non mi sembra una grande novità, insomma, come ci ha detto la settimana passata il presidente Cossiga, tradizionalmente la Chiesa è stata la parte dei più miserabili, tra virgolette, ma intendo miserabili non in senso negativo, da parte dei più poveri, insomma. Niente di nuovo, lei dice non condivide la posizione della Chiesa pur essendo cattolico, d'accordo, ma insomma io credo che da questo punto di vista bisogna scindere le cose. La Chiesa ha delle posizioni per quello che riguarda i migranti che risalgono ormai a tantissimi anni fa e non le ha mai modificate. Innanzitutto l'accoglienza, per cui non è che può dire sì, condivido la politica dei respingimenti, almeno ufficialmente non può essere così. Abbiamo con noi per commentare alcune notizie del giorno l'ex direttore dell'Unità Antonio Padellaro, che saluto, buonasera.
Buonasera.
Padellaro, le faccio ascoltare una cosa, poi la commentiamo insieme, ed è un personaggio politico anche abbastanza conosciuto, intervenuto questa mattina ad una trasmissione, una nostra trasmissione, 24 mattino, dopo aver rilasciato diverse interviste su questo tenore, stiamo parlando sempre di immigrati, sentiamo.
Possiamo tranquillamente, può non il governo, ma uno Stato, lo Stato, accettare che le migrazioni siano gestite sostanzialmente dalle organizzazioni mafiose nazionali e internazionali? Queste organizzazioni che oggi hanno il monopolio sostanzialmente dei traffici di persone, sono un nuovo schiavismo, queste persone devono essere contrastate e questi conoscono solo due leggi, il guadagno, e su questo si può far poco perché la domanda purtroppo è una domanda quasi inesauribile, sì, almeno per una lunga fase, e la forza, perché non capiscono altre cose. Solo due risposte, la forza è una risposta che può essere necessaria in alcuni casi, ripeto, come Stato, non come governo.
Allora, io Padellaro non riesco a capire davvero, perché secondo me c'è un po' di... per carità, non è che bisogna cavalcare le paure della gente o fare la stessa politica che fa il Popolo delle Libertà, nessuno chiede al Partito Democratico questo, però non riesco a capire perché le posizioni di un Chiamparino in questo caso, che è stato anche criticato per aver detto alcune cose, o le posizioni di un Fassino all'inizio di questa vicenda dei respingimenti, proprio qui da Giuliano Ferrara Radio 24, non sono fatte proprie dall'intero gruppo dirigente del Partito Democratico. E adesso, per esempio, c'è questa difesa dell'ONU, per carità, la difesa della persona di Laura Boldrini, assolutamente legittima di fronte alle cose che ha detto La Russa, in alcuni casi sconclusionate, vota per l'estrema sinistra, il partigiano, le cose, per carità, insomma, tutte cose che un ministro non dovrebbe dire. Però, insomma, mi spieghi perché queste posizioni, che a me sembrano ragionevoli, come quelle di Chiamparino, non sono fatte proprio da tutto il gruppo dirigente?
Ma la sua domanda, che giusta, ha una prima spiegazione, diciamo, che è la campagna elettorale. Noi siamo in una campagna elettorale, è vero che siamo quasi sempre in campagna elettorale, ma insomma qui si deve votare per le europee tra poche settimane, per le amministrative, e tutto il dibattito politico è distorto dal fatto di ottenere i voti di questi o di quelli. Allora, cosa succede? Succede che certo che noi non possiamo accettare in nome di quello che viene definito il buonismo, qui sono d'accordo con Chiamparino, che improvvisamente si aprano le coste a tutti quei criminali che poi gestiscono il traffico di esseri umani, perché appunto si dimentica spesso che poi alla guida di quei gommoni, di quei motoscafi, ci sono fior di criminali. Nello stesso tempo però, e qui parlo del governo, non si capisce perché per fino a un mese fa questi respingimenti o non avvenivano o erano gestiti in maniera diversa, e adesso improvvisamente diventano un argomento forte che la Lega in albera, ecco, abbiamo vinto noi, Berlusconi deve accodarsi per dire che non siamo un paese multietnico, tutte queste cose qua.
Sì, qual magari sono diventati operativi gli accordi con la Libia, perché poi magari c'è anche una coincidenza non casuale con le elezioni.
Può darsi che siano diventati operativi. Il problema è una gestione politica secondo le leggi italiane della questione. Non si può improvvisare e non si può soprattutto cambiare idea a seconda del momento. Per esempio, ma non lo dico senza polemica, perché io quando ho visto l'altro giorno il Berlusconi di tanti anni fa piangere, ed era sincero, perché piangeva lacrime vere sulla sorte dei poveri migranti speronati dalla nave militare italiana sotto il governo Prodi, ho visto un uomo che si poneva il problema, e non capisco perché oggi non si ponga lo stesso problema, se si piangeva sulla sorte di quelle povere vittime 10 anni fa o 15 anni fa, non vedo perché non si debba fare oggi. Così,
vabbè, uno potrebbe dire è cambiata la sensibilità sull'immigrazione clandestina, il problema oggi.
A nessuno di noi piace vedere la gente trattata come in quel modo e rimandata indietro. Io penso, quando si parla di gestione, si parla anche del ritorno di queste persone da dove sono venute. Allora, io vorrei essere sicuro nel momento in cui si applica la legge e quindi si rimandano indietro, che queste persone, alcune delle quali lo ha ammesso anche Berlusconi, il 10% ha detto, hanno delle motivazioni di ordine, no, di ordine politico per chiedere asilo, non siano poi rinchiuse in un lager o torturate o addirittura peggio. Cioè, come facciamo a non avere la garanzia che la Libia, tanto per non fare nomi, non si comporti in maniera crudele e barbara nei confronti di questi? Quindi io credo che bisogna, per forza, non si può far arrivare tutti, questo è vero, e questo è vero. Bisogna gestire la politica dell'immigrazione, ma bisogna gestirla badando a tutti gli aspetti.
Però mi scusi Padellaro, il compito di verificare se in Libia queste persone sono torturate, non sono torturate, dove vengono messe, dove non vengono messe, dove vengono portate, che fine fanno, eccetera, eccetera, è un compito che si deve assumere in generale la comunità internazionale e dunque anche la stessa ONU. Ora, io dico una cosa, io sono sicuro che come tutte le cose in Italia, poi queste politiche dei respingimenti, il governo dice continueranno, secondo me poi alla fine... in un modo o nell'altro si interromperanno, anche perché poi il flusso dal via mare è del 2-3% rispetto poi alla grande massa di immigrati clandestini che arrivano in Italia. Io spero che per la prima volta nella storia italiana ci sia un governo che mantenga una linea precisa per tantissimi anni, sarebbe un'assoluta novità. Però io dico, su queste cose non ci potrebbe essere, al di là, ripeto, dei singoli casi, il comportamento di La Russa, non ci potrebbe essere un accordo. In fondo sull'immigrazione clandestina, sì, è vero, ci sono differenze culturali.
È vero. No, guardi, due aspetti. Possiamo fare una scommessa scherzosa.
Molte volte c'è alcuni esponenti anche diciamo il suo ex giornale, per esempio, per carità, io poi capisco che ci vuole una posizione chiara, i giornali devono assumere posizioni nette, si figuri se non lo capisco, però ha parlato di deportazione. Ora francamente, poi si continua a parlare di leggi razziali. Tutto questo a me sembra, comprese le parole di La Russa, insomma, mi sembra tutto una grande esagerazione, o no?
Sì, ma quello che dicevamo prima, amplificata dal motivo elettorale per l'uno e per gli altri, però io mi sembra ci siano due spunti interessanti. Il primo, io farei una scommessa scherzosa fino a un certo punto, vediamo se dopo le elezioni questo problema resta, come diceva lei, all'ordine del giorno, se improvvisamente dei respingimenti non si parlerà più. Sul fatto che occorre, lei dice più ONU, io direi più Europa, ma è sacrosanto. Cioè, noi abbiamo una conformazione geografica, l'Italia è naturalmente un approdo da tutti i punti, da tutti i mari. Ora, che l'Italia, e qui io do ragione a Frattini, al Ministro degli Esteri, che l'ha detto, secondo me non l'ha detto con la necessaria forza, perché poi prendono il sopravvento le battutacce di La Russa, mentre i problemi seri non vengono affrontati. Frattini ha detto, ma dov'è l'Europa? È certo che l'Italia da sola non può gestire un fenomeno che poi riguarda tutta l'Europa, perché è anche vero un argomento, cioè che quei clandestini che sbarcano in Puglia piuttosto che in Sicilia, non è detto che si fermino in Italia, può darsi che li ritroviamo in Germania, che li ritroviamo in Francia, che li ritroviamo in Spagna. E questa mancanza di Europa è veramente il segno di un fallimento sulle cose concrete, di un concetto che piace a tutti quanti. Quindi io spero che il governo italiano si faccia sentire battendo i pugni sul tavolo nelle sedi opportune. Io non ho votato per questo governo, ma mi sentirei di dire, se riuscisse a convincere Bruxelles a operare insieme, per quello che dicevamo prima, no? Per vigilare che i libici non facciano quello che temiamo che facciano con quelli che attendono l'asilo politico, dico, io credo che avrebbero una posizione del genere, avrebbe l'apporto di tutti, di destra, della destra e della sinistra.
Però senta, le faccio ascoltare un'altra cosa che invece è abbastanza facile da commentare, tra virgolette, soprattutto per lei, che certo non è un fan di questo governo, perché tra le cose che ha detto la Russia, è la seconda volta che lo dico, lapsus questa sera, la Russia invece di la Russa, tra le cose che ha detto la Russa c'è qualcosa che non è stato molto notato in queste ore. Cioè, a un certo punto, una domanda questa mattina da Luca Teresi a faccia, la Russa dice: io ho passato mezza giornata in Libia, alla fine mi sembra un paese civile, a livello dei diritti umani come siamo, dice Teresi, come la Spagna più o meno, sentite.
sentirebbe garantito se fosse uno straniero in Libia? Io le lo chiedo proprio con la mano sul cuore, si sentirebbe garantito dalla Libia di Gheddafi?
Lei sta dicendo che la Libia di Gheddafi cosa fa agli stranieri?
Che forse non rispetterebbe tutti i diritti civili.
Io so che la Libia...
No, se fosse la sua vita.
In Libia ci sono stato mezza giornata soltanto l'altro giorno e ho visto un paese civile, comunque un paese assolutamente civile, a livello più avanzato rispetto a molti.
Guardi, va benissimo, le ho chiesto solo se lei fosse, se fosse la sua vita e se fosse in Libia, se si sentirebbe garantito.
Sentirei meno garantito che in Italia, se vuole sentire questo, ma ugualmente garantito, forse come se fossi in Spagna.
E questo già mi pare una cosa ragionevole.
Ma insomma, la Spagna, io non ci posso credere, perché non ci posso credere che è stata citata. Poi non so che cosa abbia la Russia contro la Spagna, perché evidentemente deve avere qualcosa, perché paragonare la Libia alla Spagna.
Il governo Zapatero è un governo di sinistra, mi sembra la fila delle banalità, insomma.
Non ci ho pensato, ma mi ci ha fatto pensare l'EPA della non è possibile.
Sì, no, per questo. No, io penso che la Russia è un uomo, secondo me, è più intelligente di quanto
infatti assolutamente.
Ecco, assolutamente. Non può dire, lui è un ministro, è ministro della difesa, non può dire che sono stato mezza giornata e ho l'impressione che... Ma questa è una barzelletta. E io direi che questa frase, sotto certi aspetti, forse è grave come gli insulti alla Boldrini, che poi mi sembrava proprio un'invettiva per dire alla Lega: guardate che noi siamo più duri di voi, no? Poi questi giochini.
Sì, ma infatti quella alla fine sì, è grave, perché dire a una persona sei di estrema sinistra non c'entra niente in quel contesto, ecco. Insomma, è grave anche quello. Però questa roba qua della Spagna e di sono stato mezza giornata in un paese civile mi sembra veramente una follia. Poi tra l'altro tradisce anche una storia che è quella del suo partito, insomma, nei confronti della Libia c'è stato sempre un certo nazionalismo nei confronti degli italiani che sono stati in Libia, sono stati cacciati, insomma, storicamente Alleanza Nazionale nei confronti del regime di Gheddafi non è che ha avuto sempre un atteggiamento morbido, no?
Assolutamente no, ma appunto io forse giustamente si pretenderebbe un pochino più di serietà, cioè la Libia non la possiamo considerare così, ci sono stato 2-3 ore, mi sembra che vada bene, lì ci vogliono organismi internazionali, la Russia si faccia promotore insieme a Frattini di una iniziativa internazionale concordata con le stesse l'ONU per verificare, tra l'altro lui l'aveva detto all'inizio, proprio la Russia, e mi aveva sorpreso perché aveva detto una cosa che aveva del razionale, aveva detto noi dobbiamo verificare che lì non avvengano reati nei confronti o delitti nei confronti di questi, e quella è la soluzione, non è che è la soluzione di tutti i problemi, ma dà la sensazione di un paese che non ha una politica crudele, barbara, inumana.
Comunque la ringrazio, la questione della Spagna insomma, è da approfondire, non vorrei che avessimo tagliato male questo file, non credo proprio, insomma, da questo punto di vista siamo abbastanza, poi insomma, la frase mi sembra chiara, insomma, mi sentirei garantito in Libia come in Spagna, bah. Grazie ad Antonio Padellaro, buona serata. L'ascoltatore ci scrive: avete tagliato l'intervista, ascoltate la domanda dall'inizio, quella sulla Spagna evidentemente, o la domanda che poi si riferisce alla Spagna, e capirete perché dice Spagna, un ascoltatore da Como. E un altro ascoltatore, Roberto da Milano, dice: la strampalata uscita sulla Spagna immagino sia su Zapatero, che ha preso a cannonate i clandestini, anch'io immagino questo, adesso non ho avuto il tempo per sentire tutta l'intervista alla Russa, fatto sta che nella parte che abbiamo preso c'era un paragone tra come si sente uno straniero, diciamo, in Libia oppure in Spagna, cioè un paragone tra il fatto che in Libia ci siano più garanzie rispetto alla Spagna, o comunque ci siano le stesse garanzie che ci sono in Spagna. Io quello ho capito, poi magari il senso è completamente diverso e naturalmente ce ne scusiamo fin d'ora se fosse così, controlleremo. Mi sembra di poter dire che il senso di quella frase è proprio quello, cioè dire uno straniero ha più garanzie o comunque ha le stesse garanzie in Libia come in Spagna. Titoli del TG2.
Respingimento immigrati per l'ONU, sono inaccettabili le critiche italiane agli organismi internazionali. Maroni, polemica incomprensibile. Fini, l'immigrazione non sia tema di campagna elettorale. Scontri a Torino in occasione del G8 dell'università con rettori di 19 paesi. Studenti in corteo contestano il summit, domani nuova manifestazione. Marchionne, nuovi incontri in Germania, la Merkel, trattative per la Opel in fase decisiva, indiscrezioni sul piano, l'amministratore delegato Fiat, resteranno tutti gli impianti tedeschi. Negli Stati Uniti una donna ha dato alla luce due gemelli concepiti con due padri diversi, ha avuto rapporti ravvicinati, medici, rarissimo ma può succedere. A due giornate dalla fine del campionato la Juve esonera Ranieri, serviva una svolta, dice la società, la squadra affidata a Ferrara in attesa di scegliere l'allenatore per la prossima stagione.
Va bene, andiamo a Isabella, provincia di La Spezia, interventi più brevi perché ci abbiamo verso la conclusione. Isabella, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani. Niente, senta, io la sento in questi ultimi giorni domandare spesso che cosa dovremmo fare, visto che cioè, che idea possiamo
coi barconi,
dare, no, per risolvere...
coi barconi, dei dico, barconi, quando un barcone si avvicina, noi in generale sulla questione dell'immigrazione, perché
sì, ma lei chiede un'opinione, un suggerimento, giusto?
Sì, certo.
Allora, onestamente io l'unica cosa che so, che vedo, anzi, io sono extracomunitaria anch'io, come può sentire, sono brasiliana, vivo in Italia da 15 anni, e l'unica mi sento anche un po' di soggezione a dare un po' di a intervenire, però mi sento ormai così italiana che prendo il coraggio e lo faccio.
Sì.
Allora, l'unica cosa che so di sicuro è che su questi barconi ci sono sì delinquenti, ma sicuramente disperati, persone molto disperate, si vede, no? Il fenomeno delle migrazioni, per me ormai, secondo me, è come, non so, i cambiamenti climatici, ormai non si può fare niente, ci bisogna affrontare, accettare e risolvere. Allora, secondo me il problema di come risolvere, onestamente, non è tutto mio, cioè nel senso io potrei anche suggerire, però è un compito dei governi.
Beh,
cioè, noi o voi più che altro, perché non sono ancora cittadina italiana, non ho mai richiesto la cittadinanza,
allora...
lo farò perché ci tengo, però questo è un problema, sono stati eletti questi uomini, questi
sì.
esseri umani, sono stati sì. eletti, no? Devono risolvere loro nel modo più civile e soprattutto più umano possibile. Sì, non lo so, l'8 per mille, non lo so, delle risorse, non lo so, il bilancio, come non lo so, trovare i soldi da dedicare anche a queste situazioni qui. Poi,
sono le cose di cui stiamo discutendo in queste ore, soprattutto in questi giorni, forse anche troppo. A questo punto abbiamo ripreso di nuovo una settimana parlando delle stesse cose dopo l'uscita di La Russa. La ringrazio, andiamo a Piacenza. Giovanni, brevissimamente, Giovanni, dica.
Buonasera, dottore. Niente, io volevo parlare, non voglio entrare nel merito della polemica.
Sì, Giovanni, lei ha la radio alta perché sento un ritorno fastidioso.
Va meglio?
Credo che abbia la radio alta. Dica.
Adesso, va meglio?
Sì, speriamo di sì.
Ecco, l'ho spenta, quindi.
Grazie,
niente,
dica.
Le stavo dicendo, io non voglio entrare nel merito della polemica più o meno, barcone o non barcone, facendo presente, come diceva lei, che però si tratta di una minima parte dell'immigrazione clandestina, perché
sì,
in realtà vengono
sì.
qui da terra. E loro solo parlare l'esperienza mia personale, figlio di due immigrati, nel senso che mia madre è nata in Inghilterra, pluriottantenne, mio padre in Francia, uno è andato in Inghilterra perché dove vive nel suo paese.
Insomma, cose molto... lei dice, lei è figlio di chi? Di padre immigrato in Inghilterra?
No, madre immigrata in Inghilterra, cioè è nata in Inghilterra, poi è ritornata in Italia
sì.
e immigrata comunque perché è morto il nonno
sì.
e quindi mia nonna ha deciso di riportare tutto in Italia.
Sì.
Aveva fatto fortuna lavorando 16 ore al giorno come strezzino, è arrivato in Italia e aveva comprato dei bar, ritornando in Italia ha messo i soldi nella banca nel 31, è fallito e si è trovato senza una lira di allora, per dire.
Giovanni, la storia della sua famiglia è molto interessante, io le avevo chiesto brevità nell'intervento perché dobbiamo chiudere, di cosa ci vuole parlare?
Esattamente questo, no? Che avendo vissuto queste esperienze di drammi familiari eccetera eccetera, quello che io dico, il problema secondo me è un altro, è che noi abbiamo delle leggi talmente lassiste. Mia moglie va a lavorare in Romania, là i romeni non fanno quello che fanno in Italia, è tanto chiaro che quando non c'è la certezza di una pena, non c'è gli scafisti, io vorrei vedere gli scafisti presi, quanti sono ancora in casa o quanti sono stati mandati via. Cioè, non, le emigrazioni non sono problemi che noi siamo italiani, l'abbiamo fatta l'emigrazione,
però...
abbiamo colonizzato mezzo mondo, non siamo mai riusciti, nessuno è mai riuscito a fermarla. Quando un
e allora,
muore...
e allora Giovanni, la conclusione di questo ragionamento qual è? Tutto dipende dalla certezza della pena. Che cos'è,
esatto,
che dipende da... che cos'è che dipende dalla certezza della pena? Mi scusi,
quando uno commette un reato, per esempio gli scafisti.
Questo sono d'accordo, cioè, secondo lei la certezza della pena è un deterrente per eliminare i crimini intorno all'immigrazione?
Sicuramente sì. Sicuramente.
D'accordo, la ringrazio. 20:42, ci dobbiamo fermare per questa sera, la Zanzara torna naturalmente domani 18:30, ciao.
La Zanzara.